Allora, benvenuti a tutti, questa è un'iniziativa di Musica Lusca, la Calusca, Cantastorie Online e la casa editrice che ha pubblicato questo libro. Qui abbiamo l'autore Paolo Faccioli e l'editore Luca Vitali. Io devo solo fare questa presentazione di introduzione veloce perché lascio poi a lui le domande che farà a Paolo, ma soprattutto ascoltare Paolo perché grande affabulatore e raccontatore della sua storia. Quindi mi taccio subito e passo a Luca il microfono e vado a filmare.
Grazie. Claudio, grazie a tutti voi che siete qua. Spengo il cellulare, vi invito a fare lo stesso, perché sennò ce ne dimentichiamo. Adesso tutto per terra. Dunque, io voglio presentarvi questo libro, a cui tengo molto, e purtroppo devo parlarvi un po' di me per spiegarvi come sono arrivato a questo libro. Io sono milanese, me ne sono andato definitivamente 10 anni fa da questa città. Mi sono trasferito in Toscana e mi sono messo a occuparmi di api, che è una cosa molto sana e molto bella, e ho conosciuto diverse persone nell'ambiente dell'apicoltura, perché io faccio libri di mestiere, ho sempre fatto libri, fatto un po' il giornalista, queste cose qua. Ho fondato una piccola casa editrice dedicata alle api e ho conosciuto lui, che è uno dei grandi esperti dell'apicoltura italiana, anche se lui lo nega, ma è un dato di fatto. E ha cominciato a scrivermi una presentazione per un libro, poi gli ho detto: Paolo, ma le tue cose sono molto interessanti, facciamo un libro anche di questi articoli che tu scrivi sulle riviste specializzate, perché ha portato una sensibilità particolare nel mondo dell'apicoltura. Abbiamo fatto un primo libretto che si intitola Dall'altra parte dell'affumicatore, cioè dalla parte delle api, cosa che gli apicoltori facevano fatica a percepire, che esiste un essere senziente dall'altra parte. E facendo questo libretto abbiamo iniziato a chiacchierare di più e ho scoperto la sua storia. E gli ho detto, beh, è una storia abbastanza incredibile, o comunque molto ricca, diciamo, e devi assolutamente raccontarla, perché a me interessa molto, perché io sono di quella generazione che nel 77 faceva le prime manifestazioni, nel 79 ha smesso di fare le manifestazioni perché era il caso di smettere di fare le manifestazioni, o si andava da una parte o si andava dall'altra. Io ho cominciato a studiare, me ne sono scappato dalla Milano da bere degli anni 80 perché non era la mia Milano, non era la Milano che volevo frequentare. Ho provato a ritornarci negli anni 90, ho resistito 10 anni, ma era la Milano della Lega e appunto sono andato in Toscana, sono riuscito ad andarmene, sono molto contento, pur rimanendo molto affezionato a Milano, agli anni 70, a quello che ho vissuto, agli amici, alla Calusca e al Cox. E tra l'altro io conosco la Calusca perché sono in Toscana, ho scoperto la musica popolare, questo è uno dei tanti fili che mi legano a Paolo, che lui è un appassionato di musica popolare, poi forse se rimanete anche dopo avremo modo di farvi sentire un po' di canzoni. E quindi quando il libro cominciava a essere quasi pronto, abbiamo cominciato a dirci: ma dove lo presenteremo, come lo presenteremo, chi ci darà uno spazio per presentare un libro così, perché vedrete poi dopo, lui comunque è un personaggio abbastanza fuori dai ranghi, non è un militante, non fa parte di gruppi, e si è fatto una vita molto indipendente, misfit, se conoscete il concetto, che è un titolo che ha scelto lui. E la Calusca è stato il posto che ci è venuto in mente perché è la sede dell'archivio Primo Moroni, che quindi è un archivio che cerca di salvare la memoria di quegli anni. È un posto dove c'è la musica popolare, che a noi piace, è un posto dove io ho avuto a che fare proprio per queste cose, ed è a Milano. A Milano, Paolo è stato 2 anni a San Vittore, e quando è uscito ci è rimasto ancora un pochino, ma poi se n'è andato. E praticamente ci è tornato un paio di volte il tempo di entrare in un negozio o fare una cosa che doveva fare e poi scappava via. Non so se lo faceva proprio intenzionalmente, però non ha mai avuto occasione di venire a Milano. Ieri siamo andati un po' in giro per la città e dicevo, ah, ma com'è bello, sembra una bella, anche a me devo dire sembra una bella città, mi sembra diventata molto vivibile, molto, con tanti bei giardini, queste cose qua, no? Ecco, forse ci capiamo. Alla base rimane una questione, come si fa, è il titolo che abbiamo messo nel volantino che io e i miei amici ho girato, cioè un volantino che è quello della Calusca, poi quello che io ho mandato ai miei amici personali che stanno arrivando qualcuno, è come si fa a essere anarchici in, com'è che era?
Nell'epoca del populismo.
Nell'epoca del populismo. E io qui mi fermerei nella mia breve presentazione e comincerei a passare la parola a lui. Volevo dire molte più cose, però non è il caso di annoiarvi. E le diremo insieme, spero, parlando. No, stai seduto.
Sì, non ci riesco a parlare.
Ah, non ci riesci. Va bene. Cominciamo con una domanda o vuoi...
Fammi una domanda dopo...
Ok. Domanda numero uno. E quella è scritta qua, eh. Eri un militante anarchico? No, hai già detto che non ero un militante. Eri un anarchico. Frequentavi Pisa, eri stato a Parigi nel giugno del 68. E quella sera famosa eri in pizzeria con i tuoi amici a Brera, con Gian Giacomo Feltrinelli e gli altri che poi... ti hanno seguito, ti hanno accompagnato in galera. Feltrinelli non era proprio un tuo amico, ma era una specie di vicino di casa. Come racconti nel libro, hai saputo degli attentati che quel 25 aprile c'erano stati dall'altra parte della città, alla Fiera Campionaria, eccetera. Hai sentito che forse gli anarchici, una specie di premonizione, questa cosa l'avrebbero in qualche modo pagata. Poco dopo, quando lui era tornato a Pisa, i carabinieri sono andati a prenderlo. Ma perché proprio voi? Questa è la domanda.
Proprio noi, perché io credo che parlare di quel periodo della mia vita sia un pedaggio che devo pagare per parlare invece poi di cose che sono più attuali e più urgenti e mi appassionano e mi inquietano di più. Però io credo che ci abbiano scelti, perché in effetti è imbarazzante parlare del fatto di essere stati incarcerati, perché non c'è nessun merito nell'essere stati presi e portati in un carcere e tenuti lì 2 anni. Semmai il merito viene dopo, nel continuare, diciamo, un atteggiamento anarchico dopo. E quindi io penso che ci abbiano presi perché eravamo un po' più pirli degli altri. Non perché gli facevamo paura, come ci sarebbe tanto piaciuto. Invece credo che eravamo fra i più stupidi degli altri. Si chiacchierava tanto con incoscienza. Si andava a Brera nei bar e si raccontava, si strizzava l'occhio su bombe, dinamite e così, e alla fine hanno pescato il gruppo di noi che era più fragile. Poi qualcuno ha ricostruito anche meglio storicamente, io non lo so bene, esiste un vecchio articolo di Giuliano Spazzali su Quaderni Piacentini che ricostruisce, e c'è un libro in costruzione in questo momento di un giornalista che si chiama Paolo Morando che ricostruisce bene. Onestamente io non so bene com'è andata, perché sono arrivati a noi, qualcuno mi ha detto adesso di altri che erano stati arrestati in quei giorni, ma sostanzialmente perché eravamo un po' più stupidi della media del militante di allora.
Ok. Calabresi non era ancora conosciuto, non era famoso come è diventato dopo, ovviamente, perché Pinelli, tra l'altro, li conosceva bene, era vivo, sano e vegeto. E Calabresi è stato lui che ti ha fatto i primi interrogatori, no?
Sì.
Che impressione ne è? No, la questione, scusate, forse sono stato un po' poco chiaro. Ho scoperto, preparandomi questa sera, che c'è un processo di beatificazione di Calabresi in corso. Ora, per quanto io ne so, Calabresi sapeva benissimo che non erano stati loro a mettere queste bombe. O sbaglio?
No. No, diciamo, sono chiaro su questo punto. Su tutto il resto non so bene com'è avvenuto. Ho detto, sono convinto che ci hanno scelto perché eravamo più stupidi degli altri, non perché eravamo più pericolosi. Calabresi sapeva benissimo che noi non c'entravamo, semplicemente proprio perché eravamo troppo stupidi per fare un attentato così ben congegnato, con un ordigno a tempo e soprattutto in mezzo alla gente. E poi Calabresi era amico di Pinelli, doveva saperlo che noi non avremmo mai fatto una cosa del genere. E in più, durante i due giorni che sono durati gli interrogatori, molto poco piacevoli, mi continuava a dire: parla, tanto nessuno vi difenderà, siete quattro gatti e nessuno si occuperà di voi. E quindi questo mi ha dato l'impressione che sapesse.
Ecco, io mi chiedo come può essere.
Quindi, diciamo, non ho un buon ricordo del commissario Calabresi. Però devo anche dire una cosa. Io mi ricordo la campagna che c'è stata su Calabresi e il fatto che Calabresi veniva raffigurato come l'assassino del compagno Pinelli. E ne ho parlato recentemente. Io ho lavorato sotterraneamente per 40 anni, adesso sono riemerso alla luce e quindi, riemergendo alla luce, ho parlato con l'avvocato Fuga, che ha scritto un libro su questi fatti. La sua tesi è che la campagna contro Calabresi, così feroce, così accusatoria, sia stata in realtà manovrata da Lotta Continua allo scopo di avere una denuncia da parte di Calabresi per riaprire il processo. Ora però non è esattamente così. È vero che Lotta Continua ha fatto una campagna per avere la denuncia, ma è anche vero che questa cosa gli è scappata di mano e a un certo punto Calabresi è diventato veramente il mostro rispetto al movimento rivoluzionario di quell'epoca. Me ne sono ricordato quando, appunto, dopo 40 anni che non frequentavo più gruppi anarchici, sono andato nella sede degli anarchici di Bolzano e ho visto questi giovani anarchici, ho visto che sono molto chiari su chi è il loro nemico, la TAV, Casa Pound. Nel riproporgli questa vecchia storia mi si è incrinata la voce, ho dovuto dire attenzione ad avere dei nemici così precisi, perché per esempio con Calabresi abbiamo veramente esagerato. Allora l'avvocato Fuga mi diceva: ma no, è stata solo una cosa strumentale. Non è vero, perché io mi ricordo che quando a Pisa, io ero studente universitario ed è venuto uno a suonare il campanello, eravamo in un gruppo di compagni, e ha detto: hanno ammazzato Calabresi, e improvvisamente è esplosa una gioia incredibile. Siamo andati, abbiamo detto dobbiamo andare a festeggiare, siamo andati in un ristorante di Pisa e in questo ristorante ci siamo ubriacati, cantavamo, e a un certo punto, naturalmente eravamo i tipici rivoluzionari in jeans, eschimo, e a un certo punto si sono avvicinati a noi delle persone molto ben vestite in giacca e cravatta che sembravano proprio degli impiegati di banca e hanno detto: cosa festeggiate, ragazzi? E noi, con la spudoratezza e la allegria di quei momenti, abbiamo detto: hanno ucciso Calabresi, festeggiamo la morte di Calabresi, l'assassino del compagno Pinelli. Naturalmente, guardandoli, ci aspettavamo, se non erano impiegati di banca, erano poliziotti, ma a noi a quel punto non importava niente. e ci siamo molto meravigliati quando loro hanno detto: davvero? Allora ci uniamo a voi, riempite i bicchieri. Questo per dire che in quella fase la campagna contro i calabresi aveva preso una dimensione universale, cioè tutti credevano a questa cosa e tutti credevano che Calabresi fosse il nemico. Ora, non è che io sia tenero con Calabresi, che mi ha sottoposto a torture per 2 giorni e 2 notti e che mi ha incriminato sapendo benissimo che non c'entravo. Però nell'incontrare dopo tanto tempo dei nuovi anarchici e nel vedere che sono così chiari su quali sono i nemici, mi è venuto da dirgli: state attenti a essere così chiari su chi sono i nemici, perché facciamo degenerare il nostro senso di rivoluzione, diventiamo disumani a nostra volta. E con questo voglio dire che io sia tenero, abbia un bel ricordo del Calabresi, ma che trovo che prendersela con qualcuno all'esterno di noi e caricarlo di tutti i mali del mondo non faccia bene a noi stessi. Quindi, diciamo, su questo punto ho dovuto tornare indietro e anche mi sono ricordato chi era Pino Pinelli. Pino Pinelli, l'ultima cosa che ha fatto prima di poi di essere arrestato e di precipitare dal quarto piano della questura è stato scrivermi una lettera in cui mi cercava di rassicurarmi e di dirmi che i compagni erano con me. Non è esattamente stato così, lui è stato con noi, ma i compagni ci hanno bellamente ignorato finché la verità non è venuta a galla da sola. E Pino mi diceva: ti vorrei tanto mandare dei libri anarchici, ma la questura te li censurerebbe, e quindi ti mando un libro che a me è piaciuto tanto, l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, che ho ancora, però non me l'ha potuto mandare lui, perché lui nel frattempo è morto, me l'ha mandato sua moglie Licia con una dedica a nome del marito. Mi sono molto meravigliato dopo, quando hanno cominciato a uscire i libri su quell'epoca, di sapere che quel libro lui l'aveva, prima che a me, l'aveva regalato a Calabresi. E mi sono chiesto, davvero, mi sono chiesto se Pinelli avrebbe apprezzato, si sarebbe associato alla ferocia della campagna contro Calabresi. Io lo posso dire per esperienza diretta: era veramente un figlio di puttana, non così tanto figlio di puttana come pensavamo noi, perché poi si è saputo dopo chi c'era veramente nella stanza da dove è caduto Pinelli, quelli dell'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni. Comunque figlio di puttana, e comunque non fa bene al rivoluzionario buttar fuori su una vittima sacrificale tutto il suo odio. E e quindi non so se Pinelli si sarebbe associato a una campagna del genere, perché lui forse era ingenuo, forse aveva questa ingenuità che avevano gli anarchici. Pinelli non era vecchio quando l'ho conosciuto io, aveva 40 anni, ma aveva questa ingenuità che ti permette di pensare che il tuo ideale è così forte che puoi pensare, parlando a un altro come un essere umano, puoi pensare di far filtrare qualcosa anche a un commissario di polizia.
Ok. Questo è un evento abbastanza importante, però andiamo oltre. Quando sei uscito, 2 anni di carcere giudiziario in attesa di giudizio, assoluzione con formula piena o comunque simile, nel senso che non ti hanno potuto imputare nulla del genere. Hai avuto delle forme di indennizzazione? Lo Stato ti ha riconosciuto qualcosa?
No, mi hanno chiesto di pagare. Per fortuna a quell'epoca risultavo nella tenente, se no avrei dovuto pagare il soggiorno in carcere. Ma la cosa più la cosa più strana uscendo è che se pensavo di uscire e di essere portato in trionfo dai miei compagni, bene, mi sono sbagliato, perché praticamente gli anarchici ufficiali di Milano ci hanno, sì, hanno anche pubblicato delle, hanno fatto anche delle pubblicazioni, ma ci hanno ignorato. E quindi io non ho, e questo forse è stato un regalo per me, perché non avendo trovato un'atmosfera dove integrarmi come se fosse la mia famiglia, ho dovuto fare come uno che è rimasto senza famiglia e però è ancora anarchico e vuole continuare a esserlo. E nel libro racconto di un pezzo della ringa del mio avvocato. Il mio avvocato era terrificante, devo dire, me l'ha consigliato Pinelli e quindi l'ho accettato, ma era proprio un principe del foro terribile, che credeva che fossi colpevole. Però quando ha fatto la ringa ha voluto fare l'avvocato e quindi fare una piccola concessione a quello che era il mio mondo. E ha detto, questi ragazzi no, sono ragazzi, e comunque ha citato, non mi ricordo se Woodcock o un altro autore, per dire che chi da giovane non è stato almeno per un mese anarchico non è mai stato giovane. Questo era il suo modo di concedere qualcosa al mio mondo. Però io mi ricordo che nel momento in cui l'ho ascoltato, io ho detto, io non voglio essere stato anarchico solo da giovane, voglio continuare a esserlo, voglio crescere da anarchico. Io allora avevo solo 19 anni e voglio che tutti gli aspetti della mia vita, voglio iniziare a lavorare e essere anarchico sul posto di lavoro, voglio invecchiare, voglio che la mia vecchiaia sia la vecchiaia di un anarchico, voglio che sia mi ammalo, io possa essere un anarchico ammalandomi, e questo mi ha dato la spinta per continuare questa storia anarchica in altre forme che non quelle militanti.
Ecco, scusa, ti interrompo, ma per chiarirci, quando sei uscito non hai ripreso contatti con... C'era gli anni 70 che poi hanno fulminato nel 77, io iniziavo ad andare in manifestazioni, immagino alcuni di voi che hanno la mia età, cioè che eravamo un po' più piccoli di questo mondo, che avevamo visto al TG1, perché c'era solo il TG1 a quei tempi, falsato come doveva essere falsato, però hai visto un movimento che stava crescendo, ma non eri più dentro quel movimento, o come lo vedevi?
Diciamo, io sono uscito nel 71 quando non stava già più crescendo.
Io, scusa, mi ero scritto una frase che diceva, tu la strategia della tensione te la sei presa come una bomba che ti è scoppiata in faccia, di fatto, perché ti ha rovinato la gioventù, aveva 19 anni quando l'hanno portato dentro, quindi... Io non riesco a immaginare una pena peggiore, o comunque sì, forse si riesce, però non penso sia stata una cosa particolarmente facile o bella. Uscendo, vedendo che c'era della gente che cercava di fare movimento politico, Milano, Pisa, i posti dove andavi, tu comunque ti muovevi anche parecchio, eri sempre stato...
Beh, diciamo che i primi mesi all'uscita dal carcere ho dovuto fare la vittima politica di professione, cioè andare in assemblee, gruppi di quartiere, all'università e raccontare la storia, che è quello che io in realtà non volevo fare questa sera. Oggi, cioè, non è una marcord, e mi sono stufato subito di ripetere la storia. Inoltre avevo la sensazione che il movimento fosse già in una fase di decadenza. Cioè, certamente ho partecipato inizialmente a una fase militante, sono andato anche ad alcuni spettacoli di Dario Fo a parlare, allora portava in giro la morte di un anarchico, appunto, e quindi io ero il testimone vivente, però mi ha stufato presto questo ruolo, e diciamo che non sono venuto qui stasera per fare la Marcord. Oggi, in questi giorni, in questi mesi, mi preoccupa molto di più Salvini che non Calabresi.
Beh, va bene, allora andiamo avanti col tempo, saltiamo un po' di anni e arriviamo direttamente a Salvini.
No, però diciamo che nel libro descrivo un tragitto che, su cui molti di voi non si riconosceranno minimamente, ma che è, per me era coerentemente a questo proposito di essere anarchico. No? Per far questo ho, diciamo, ho fatto tante cose diverse, anche apparentemente non in sintonia. A un certo punto sono andato 3 anni a vivere in India con un maestro spirituale. Voi direte, ma che c'entra? E c'entra perché noi abbiamo, noi, e dico noi perché c'era Andrea Valcarenghi, Mauro Rostagno, Giovanni Cappelli, c'era tutto un gruppo di persone che si erano impegnate e adesso erano tutte insieme in India. Ma perché eravamo andati in India? Allora il sorrisetto quando io poi raccontavo che ero in India era, diciamo, hai tradito, sei passato a, diciamo, a occuparti del tuo orticello interiore, mentre per noi era proprio dalla frustrazione di non essere riusciti a cambiare il mondo e anche dall'aver visto che noi non eravamo pronti a cambiare niente, che non eravamo pronti a rappresentare un ideale proletariato, ma che prima dovevamo cambiare qualcosa dentro di noi per avere poi eventualmente questa pretesa. E quindi diciamo questo tragitto per certi versi è molto diverso. È molto diverso da quello che la maggior parte dei compagni mi restituiva col loro sorrisetto, una scelta intimista, una scelta di destra, no? Mentre per noi era l'unica cosa che potevamo fare in quel momento e sono contento di averlo fatto.
Infatti nel libro ne parli come di un, possiamo dire, una fase di progressione che non è comunque distante o differente rispetto alle altre fasi della tua vita. No? Poi sei tornato in Italia e ti sei dedicato all'apicoltura. Perché?
Beh, l'apicoltura è una specie di utopia. Cioè l'idea, immagino che anche Luca è un apicoltore, che l'idea è quella di ritornare. Questa idea è nata quando siamo cominciati a tornare dall'India e abbiamo dovuto trovarci un'occupazione per vedere cosa facevamo da grandi. E allora un gruppo di noi ha fondato una comunità sempre ispirata a questo maestro spirituale in Toscana, dove c'era la voglia di continuare questa indagine introspettiva, ma anche di dargli una forma esterna. E questa forma esterna era il contatto con la natura, creare un gruppo di persone che vivessero nell'essenzialità, non diciamo schiave del consumismo, schiave della voglia di fare carriera, ma molto molto a stretto contatto con la base della nostra vita, che è produrre alimenti, essere a contatti con il grano che cresce, con le melanzane che crescono, questa cosa. E a un certo punto l'apicoltura è stato il mio personale, era la mia preferenza personale, mi piaceva molto. In realtà ero innamorato di una ragazza che faceva l'apicoltrice e alla poi lei mi ha mollato con 50 alveari e io sono rimasto. Però diciamo, tanti di noi in quel momento hanno avuto questa fase di ritorno alla terra. Tantissimi, anche protagonisti del Maggio francese, si sono diciamo reinventati come no global, ma non no global ideologici, neo global radicati nell'agricoltura, che fanno una lotta che parte da una condizione reale. E questi alcuni importanti protagonisti del Maggio francese, poi li ho incontrati come altri contadini.
Sì, forse spiego una cosa molto semplice che fa capire perché è facile fare l'apicoltore. Non ci vuole la terra, non bisogna possedere nulla, basta avere le api. Le api uno può cominciare con un'arnia, 2 arnie, 10 arnie e man mano aggiungerle e riuscire. mentre per coltivare il campicello ci vuole, e quindi crea, ci vogliono le macchine, ci vogliono tutta una serie di cose di più. L'apicoltura, effettivamente anche in Italia, io seguo questo settore, per cui vedo c'è tanta gente che comincia così, e permette di campare dignitosamente, se non si fanno troppi errori, facendo un lavoro pulito, biologico, dove non si sfrutta nessuno a parte le api, ma quello è un discorso già che va un po' più in là.
Sì, non sono più così convinto che il, diciamo, l'apicoltura sia così indolore. È 30 anni che lo faccio e devo dire, sono un po', ho i riflessi un po' ritardati, però solo negli ultimi 2 o 3 anni mi sono reso conto che in realtà noi le sfruttiamo le api, non per il fatto stesso di farli apicoltori, ma per come le vediamo come un oggetto da utilizzare. E anche abbiamo l'idea, ma no, non voglio entrare troppo sul discorso dell'apicoltura.